Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata numero 165 di Magma, il podcast del giornale della statale Vulcano Statale. Questa è l'ultima puntata della stagione dell'anno, nel senso che poi ci si rivede a gennaio, ci si risente a gennaio, quindi direi che apriamo e chiudiamo quest'ultima puntata con un tema abbastanza caldo in questo momento, nel senso che tra le elezioni di Trump, tra il referendum, è venuto fuori a mezzo stampa, perché in realtà se ne parla già da tempo, però adesso è diventato, diciamo, più di moda il tema della post-verità. Adesso poi vi diciamo bene di cosa parliamo. Intanto io oggi, Susanna Causarano, sono in compagnia di Giulia Gelmetti.
Ciao a tutti.
Barbara Venneri.
Buongiorno a tutti.
Nicolò Tabarelli.
Dark dappertutto.
E, che cos'è la post-verità? La post-verità nel senso di stampa, nel senso di sondaggi che prevedono qualcosa che poi, insomma, non sempre viene proprio, come dire, confermato dalla realtà. Due binari diversi di informazione. La narrazione più di chi guarda, non so se sono ancora tantissimi, ma comunque qualcuno c'è che guarda la televisione, legge i giornali, e poi tutto il web, ma non solo il deep web, il web normale, che viene informato da altre fonti, a volte attendibili, a volte meno, vero?
Sì, infatti, come dicevi prima, cioè la post-verità non si tratta semplicemente di una bugia o comunque soltanto questa manipolazione di fatti e di dati soggettivi per fare posto a piuttosto delle reazioni di pancia o comunque delle manipolazioni emotive, ecco, sì. Sono piuttosto un fenomeno che è appunto legato proprio all'informatica, ed è questo che la contraddistingue moltissimo dalle epoche passate.
Beh, più che all'informatica, cioè è anche molto legato, oltre che all'informatica, molto all'evoluzione di come si fruisce e come vengono pubblicate e prodotte le notizie. Allora, il dibattito in realtà è molto recente e in maniera preponderante è venuto alla ribalta con l'elezione di Trump, e di fatto nasce come una vera e propria ammissione di colpa della stampa americana, che come sappiamo aveva fatto numerosi endorsement a favore della Clinton e in nessun modo aveva previsto la vittoria di Trump. Allora, nel panico generale del post elezione di Trump, totalmente imprevedibile, totalmente imprevista, si sono cercate delle cause per cui la stampa e i media americani sono stati assolutamente in grado di prevedere questa vittoria di Trump. E una delle questioni che si sono poste è, ci sono due questioni in realtà, una è quella della filter bubble, che sarebbe come si fruisce delle notizie soprattutto su Facebook, che è l'algoritmo che compone Facebook, che quindi propone soprattutto notizie che sono vicine a quelle che Facebook tramite l'algoritmo sa che ti possono interessare o che possono accordarsi con le tue opinioni, e Twitter, che in realtà ha un algoritmo diverso, funziona in modo cronologico, ma tuttavia anche Twitter funziona seguendo le persone che interessano, quindi attraverso uno studio sistematico dei dati fatto da Electome, che è un think tank dell'MIT, si è scoperto che soprattutto i giornalisti seguivano molto poco le persone che votavano Trump, le persone che facevano campagna per Trump, e quindi da lì nasce il dibattito originariamente. Ora, è stato citato anche in Italia al domani della vittoria del no al referendum, nel discorso della sconfitta di Renzi. Non si sa se veramente a proposito, perché sinceramente a me sembra che sia meno legato alla questione della post-verità, della post-fattualità rispetto alla vittoria di Trump, però la questione è stata posta anche in Italia e quindi al momento è molto importante.
Beh, più che sulla vittoria del no, più che altro è proprio la campagna referendaria in sé che è un esempio di questa post-fattualità, ecco, della post-verità, sia dalla parte del sì, sia dalla parte del no. Perché, come si dice, chi vota no è perché sono tutti leghisti, tutti con Salvini, sia...
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sì, 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 ma a maggio, aprile chi votava no erano i professoroni noiosi, mo erano diventati i leghisti, i 5 Stelle, però è interessante anche osservare questo cambio di narrazione, diciamo.
Sì, esatto.
Che poi nulla c'entrava col merito della riforma, ma era andarsi addosso da una parte e dall'altra. Però, come ha detto giustamente Nicolò, dibattito recente, storia vecchia per certe cose, perché comunque il tema dell'informazione, diciamo, smistata tra due binari è vecchia. Abbiamo a questo proposito recuperato un bell'articolo su Prismo Mag, che seguitelo, è un bel giornale, su appunto questo tema della post-verità, che apre in apertura dell'articolo, si parla della bufala del prete Gianni, che ci terrei a raccontarvi perché fa ridere, visto che non c'entra proprio con l'oggi, ma con un periodo di tempo che va dal 1143 e il 1146, quindi insomma, altro che storia vecchia. In questo tempo, in questo periodo, il vescovo Tone di Frisinga scrisse una cronaca, quindi, nella quale tentò di tracciare una storia dell'umanità che includesse la narrazione della storia a lui contemporanea. Tra le notizie fornite da questa cronica, proprio detto nel linguaggio dell'epoca, c'è una curiosa storiella di cui Ottone venne a conoscenza a Viterbo tramite vari intrallazzi papali. Racconta che esiste un principe e prete cristiano, tale prete Gianni appunto, da cui prende il nome la storiella, la bufala poi, che vedremo essere una bufala, che vive da qualche parte al di là del Mediterraneo, non si sa bene se in Africa o in Asia, e che pur essendo un pagano, diciamo, un nestoriano, qua lo definisce, però non certo un cristiano, desidera avvicinare se stesso e il suo popolo alla cattolica dottrina della Santa Romana Chiesa, anche in virtù della sua inimicizia coi limitrofi domini musulmani. Neanche a dirlo, è pure molto ricco e il suo regno è pieno di tesori e quant'altro. Fino a qui sembra tutto andare bene, a parte il dettaglio che il fatterello è una grande balla e che viene raccontato in una delle più influenti cronache medievali, quindi come dire raccontare oggi a mezzo stampa, quindi ottimi quotidiani o telegiornali. Il risultato è che questa bufala di proporzioni immense conosce una gran fortuna nel corso del basso medioevo: lettere false, tentativi di corrispondenza da parte dei sovrani occidentali, mercanti che identificano con il prete Gianni, insomma, in tale o altro sovrano incrociato lungo la via della seta. Insomma, tutti dicono: io conosco il prete Gianni, io voglio scrivergli. Alcuni dicono che può essere Genghis Khan, alcuni un suo avversario, un discendente dei Magi, addirittura re dell'Etiopia. Tutti lo cercano, nessuno lo trova. Il prete Gianni continua a esistere soltanto sulla carta di questi documenti, cronache e poemi. Quindi come la fuga, diciamo, di una notizia può diventare poi una notizia vera, che effettivamente ricalca molto quello che succede oggi, perché noi eravamo, facendo adesso il parallelismo magari un po' forzato con le elezioni americane, però tutti davano per scontato che Clinton vincesse, perché Clinton è il candidato dell'establishment, perché Clinton qui, Clinton là, Trump dice solo cavolate, non potrà mai vincere, poi è piaciuto.
Sì, e qua magari si apre una riflessione sul contenuto, nel senso, se una notizia è falsa possiamo dire che non abbia un nucleo di verità, quindi la storia che ha raccontato Susanna, la notizia era falsa, probabilmente ragionandoci avrebbero saputo tutti che era quantomeno improbabile, ma possiamo veramente dire che non ci sia un nucleo di verità in una credenza popolare? Quindi svilire, cioè classificare una notizia come falsa non toglie la sua forza, allora forse dovremmo vedere da dove deriva questa forza. Cioè, perché per quanto riguarda le notizie filtrate da Facebook siamo comodi a vedere quello che pensiamo e a vedere quello che ci piace come l'unica via e a sposare quella via lì. La questione sulle notizie, cioè le false notizie, notizie improbabili come possono essere le teorie di complotto piuttosto che le scie chimiche, danno vita a un fenomeno sociale che è una profonda crisi nel piano epistemologico e politico, per cui le persone si approcciano a notizia già come se fosse falsa, ma non per questo ci credono di meno. Cioè, pensare ai complotti è comodo, però il motivo per cui queste teorie prendono così tanto piede non è così scontato, non è da sottovalutare, cioè classificare una notizia come falsa non toglie la sua forza.
Beh, questo sicuramente è vero. Più che altro che quello che dicevamo, che dicevi anche tu prima della filter bubble, che appunto ti crea questo posto dove è tutto bello, siamo tutti d'accordo insieme, appunto potrebbe avere prima di tutto dei riscontri comunque anche negativi sulla democrazia. E poi, appunto, come anche dicevamo prima, anche inclusi dei giornalisti, sono tutti convinti che vinca la Clinton e poi invece vince Trump. Ma come mai? Sul mio Facebook e sul mio Twitter erano praticamente tutti convinti che avrebbe vinto Clinton, invece così non è stato. E fra l'altro questo termine di bolla di filtraggio non è una cosa così nuova, cioè sì, chiaramente nuova, ma è un termine che è stato coniato da Eli Pariser, che ha scritto un libro, The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. E quindi in questo libro descrive molto bene proprio questo sistema che i social network utilizzano. Nel caso di Facebook, lo accennavamo più o meno prima, si basa questo algoritmo, diciamo che è inserito in un algoritmo maggiore. Adesso io non sono un'informatica, quindi cercherò di spiegarlo più o meno in grandi linee, che si basa sì sui like che noi mettiamo ad una pagina. Quindi Facebook, oltre ad essere in grado di prevedere quello che a noi piacerà, però è anche in grado di prevedere quello che potremo semplicemente cliccare oppure addirittura condividere. In questo algoritmo anche è compreso il fatto che a volte si mette un like ad una pagina, ad un post, anche se in realtà non ci piace. Non so, ci saranno un miliardo di motivi per farlo e uno si chiede, beh, però allora tutta la mia pagina Facebook dovrebbe essere compresa di queste cose. Ed ecco che allora appunto la nostra bacheca diventa diciamo un calderone di post che diventano poi, che sono di fatto poi virali, ecco.
Sì, il fatto è proprio che nonostante magari a volte si cerchi di seguire anche giornali o opinionisti che non appartengono alla propria cerchia più stretta di opinioni, comunque il problema grosso è l'isolamento nel tuo stretto cerchio di idee. E questo problema in realtà ha due lati della medaglia. Il primo lato della medaglia, che ci riguarda molto da vicino, è quello dell'informazione, ovvero l'incapacità di riuscire a leggere la realtà, anche soprattutto in America si parla di Twitter. Il giornalismo, in America tantissimo, ma in Italia anche, vive soprattutto sul social. Twitter non vive tanto su Facebook, perché è un social che è molto immediato, permette di leggere facilmente le notizie e spesso diventa anche una vera e propria tribuna politica. Cosa succede se tu come giornalista sei escluso da tutta la realtà di Trump? È difficile, molto difficile, che tu riesca a leggere la realtà. Se poi ti informi e leggi su internet e guardi se il dibattito elettorale si sposta su internet e tu non riesci a vedere una parte del dibattito elettorale, molto difficilmente riuscirai a leggere la realtà. L'altro lato della medaglia invece sono i cittadini, ovvero gli elettori. Quindi se i cittadini sono informati male perché i giornalisti non sono in grado di leggere accuratamente la realtà, non sono in grado, senza un'informazione corretta, di scegliere a loro favore. Per esempio, se noi pensiamo alla Clinton, quando ha perso, un grosso problema è stato quello della rappresentatività. E la rappresentatività della Clinton è mancata anche perché non sono arrivati i messaggi giusti ai suoi elettori. Per esempio, uno dei grandi timori degli elettori di Trump era il controllo delle armi, e la Clinton in realtà non è mai stata a favore di abolire il secondo emendamento, ma una delle notizie che si è diffusa è che lei fosse contraria al secondo emendamento, che lo volesse abolire, quando semplicemente voleva solo aggiungere dei controlli un po' blandi in realtà rispetto a quelli a cui siamo abituati noi come europei, a quelli che già c'erano. Quindi l'unica cosa che probabilmente può salvare da questo calderone di notizie è sviluppare una capacità critica. E tuttavia è difficile. Io mi ricordo un episodio legato proprio alla notte in cui è stato eletto Trump. Mentre stavo scrivendo l'articolo sulle elezioni, è apparso su Facebook un ritaglio in cui si vedeva la faccia di Trump e c'era una dichiarazione di Trump che diceva: ah, se mi dovessi candidare, mi candiderei per il Partito Repubblicano, sono una massa di cretini, potrei raccontargli qualsiasi palla e mi voterebbero. Firmato Trump, People Magazine 1984. Io ho detto: caspita, lo inserisco nell'articolo immediatamente. Subito dopo ho iniziato un attimo a pensare, ho detto: strano che non sia mai uscito. E allora al momento ho capito che non poteva essere una notizia vera, ma nell'immediatezza ho pensato che potesse essere un ottimo elemento da inserire nell'articolo. Quindi il problema, oltre alla verità, secondo me è anche molto l'istantaneità. L'istantaneità non permette di verificare la verità.
Ma secondo me, oltre allo spirito critico che ci sta tutto, io direi anche molto banalmente, cioè capire che i social network sono social network, non sono fonti di notizie.
Ormai
che poi,
però, lo sono diventate, sì, quindi sì, bisogna farci conto.
Sì, sì, no, chiaro, però, quello che stavo dicendo è che è chiaro che usato con intelligenza, per esempio mi viene in mente Twitter, se per esempio stai seguendo una storia in Turchia, magari qualche giornalista che ti twitta gli eventi in tempo reale e tu puoi scrivere il tuo articolo, comunque prenderlo come fonte, questo ok, però deve essere limitato ad un, ecco appunto, con intelligenza, e ricordarsi sempre che per esempio Facebook non è un, cioè non è un giornale, è un social network, è un social network e quindi va anche usato principalmente come tale, quindi per tenersi in contatto con i tuoi amici, per ritrovare vecchi parenti. Poi, a proposito sempre della filter bubble, c'è un'estensione di Google Chrome molto carina che si chiama Politecho, che ti fa vedere in che bolla tu vivi, anche se probabilmente credo che più o meno sappiamo tutti in che bolla viviamo. Io ho provato questa estensione ed è molto carina, perché cosa succede? Si collega al tuo Facebook e ti fa vedere attraverso tre grafici ci sono dei pallini che rappresentano tutti i tuoi amici, e ogni tuo amico ha un livello di gradibilità, poi anche di quanto è probabile che questa informazione sia vera o no. Poi alla fine fa tutto un bel calderone, fa tutto un bel miscuglio e ti piazza due grafici a torta, dove ti mette da una parte i post maggiori dei tuoi amici e dall'altra quelli di giornali, quindi New York Times e chi più ne metta, e ti viene fuori se vivi in una bolla democratica oppure piuttosto che repubblicana. Ovviamente è un'estensione americana, quindi dobbiamo anche adattarci a questi termini, ecco.
Sì, ecco, diciamo che la questione delle bolle, del fatto di vivere nel nostro profilo Facebook come in un'isola felice in cui tutti la pensano come noi e il mondo sta andando come noi desideriamo nel nostro mondo democratico o repubblicano, dipende ovviamente dalle opinioni, sono state sollevate delle accuse a Zuckerberg e al suo algoritmo, delle accuse anche pesanti, appunto. Cosa ci sta nascondendo Facebook? Qual è il risvolto politico di questo oscuramento di notizie? E alle quali Zuckerberg ha risposto in un modo molto, molto conciso, dicendo che Facebook non è un sito di informazione, che lui trova che sia un'idea, lui la definisce buffa, il fatto di incolpare Facebook delle elezioni americane e dello sbaglio dei sondaggisti. Questo è vero fino a un certo punto, nel senso, ormai, come diceva anche prima Susanna, non bisogna sottovalutare l'importanza che hanno i social per quanto riguarda l'informazione. Più del 60% afferma di informarsi solamente su Facebook. Quindi il fatto che un algoritmo mi faccia vedere quello che io in qualche modo, più o meno consapevolmente, ho chiesto di vedere, non è... va a intaccare il livello che posso avere di informazione, perché se io fossi nata in America e fossi stata una sostenitrice della Clinton e mi fossi convinta, vedendo solo post della serie Io sto con lei, la prima donna presidente degli Stati Uniti, e mi sono convinta del fatto che la Clinton sia l'unica vera candidata, e poi mi ritrovi con un'elezione di Trump netta, con un sostegno di Trump inaspettato di cui nessun media ha parlato, è chiaro che non capisca, cioè non capisco perché sulla mia pagina di Facebook, che diventa anche la mia pagina di informazione quotidiana, cioè quello che io guardo tutti i giorni, praticamente a tutte le ore, non abbia mai visto che il sostegno di Trump era così grande da permettergli di vincere. Ora, questo è l'accusa a cui ha dovuto rispondere Zuckerberg, che l'ha presa, secondo me, poco seriamente, nel senso, ha proprio detto: il mio è un social, non nasce come un sito di informazione, non è il New York Times, cercheremo di vincolare, cioè di stare più attenti alle false notizie. Detto questo, non riconosce forse la grande influenza che di fatto ha sull'informazione quotidiana delle persone.
Beh, sì, perché come dicevamo prima, sì, sicuramente Facebook non è una fonte di informazioni, è un social network, però, diceva prima bene Susanna, è una cosa di cui dobbiamo fare fronte, e quindi Zuckerberg chiaramente dovrebbe prendersi le proprie responsabilità, così anche come, fra l'altro, come Google, perché comunque usa lo stesso tipo di algoritmo, comunque più o meno simile, che se tu scrivi una notizia su Google ti viene fuori quella che probabilmente tu stai più cercando, o quella comunque più incline ai tuoi desideri, ecco.
A proposito dell'istantaneità, volevo anche citare una famosa teoria degli anni 80-90 del Novecento sull'istantaneità, che si chiama CNN Effect, ed è una teoria che sostiene che il servizio della CNN, non mi ricordo in che anno è stato lanciato, ma comunque quella di coprire le notizie 24 ore su 24, anche proprio dal punto di vista filosofico è stato affrontato, ha un effetto immediato su come verranno vissuti gli eventi, ovvero se succede l'evento di Piazza Tiananmen in Cina e tu lo vedi in quello stesso momento e sei un diplomatico americano, sei il presidente degli Stati Uniti, immediatamente dovrai prendere un provvedimento, mentre se invece l'informazione ti arriva 2 settimane dopo, 3 settimane dopo, anche molto meno sull'onda emotiva della notizia, questa notizia ti potrà interessare molto meno. Quindi anche Twitter, anche Facebook, lo vediamo per esempio anche in questi giorni con l'uso di Twitter da parte dei cittadini assediati ad Aleppo, probabilmente Aleppo già è poco coperto mediaticamente, ma se non esistesse Twitter, quindi come sempre i mezzi hanno non sono né buoni né cattivi, dipende come vengono usati. Questa è l'unica grande verità che c'è,
sì,
su qualsiasi nuova tecnologia.
Non si può incolpare l'algoritmo di Facebook, non in toto.
Dipende anche come noi li usiamo, perché noi, esatto, viviamo nella nostra bolla anche un po' per scelta, perché noi abbiamo magari amici, perché conosciamo quelle persone fuori dalla realtà virtuale, che magari, non sempre, però spesso la potrebbero pensare più o meno come noi, con tutte le differenze, però magari sono iscritti in quella corrente simile, e noi mettiamo anche i like a pagine che ci possono piacere, quindi poi tutto il succo della narrazione che ci viene fuori sulla nostra bacheca, tra notizie che vengono fuori e stati di amici e commenti e amici che condividono articoli, c'entra sempre con tutto il nostro modo di vedere prima di essere su Facebook,
parliamoci,
nella realtà.
Parliamoci seriamente, anche prima di internet, quante persone leggevano solamente il giornale di partito, solamente il Corriere, solamente la Repubblica, solamente l'Unità?
Sono pochi quelli
e
che
si informavano solo di quello.
Per informarsi su tutte le visioni.
Quante persone ci sono state che leggevano, non so, il giornale Libero e al contempo, non so, il Fatto Quotidiano, l'Unità, Repubblica, il Corriere? Non lo faceva nessuno, si aveva un giornale di riferimento e da quello si attingevano le notizie.
Già leggerlo tutto potevano.
Ed era esattamente identico alla cerchia. Il grosso problema, in realtà, se la devo interpretare io, è lo scollamento che c'è dalla realtà. Ma quello è un problema intrinseco di internet. Cioè il fatto di aumentare la realtà virtuale aumenta lo scollamento dalla realtà. Ma quello è un problema intrinseco di internet. Secondo me, come anche il CNN Effect, che è stato analizzato e ci sono stati grandi allarmismi sul momento, probabilmente anche questo effetto rientrerà, anche perché una cosa che va ricordata è che la comunità di Twitter americana comprende 63 milioni di profili. adesso non mi ricordo il numero esatto della popolazione americana, ma siamo sui 300 milioni. Metti che votano 150 milioni di americani, comunque più della metà delle persone che hanno votato non sono mai entrate su Twitter. Quindi sì, ha avuto un'influenza sull'elezione questa filter bubble, questi media. Però non penso che sia stato preponderante a far vincere Trump.
Secondo me l'influenza maggiore l'ha avuto sulla stampa, cioè sui media che si sono informati sui social senza valutare appunto la bolla in cui stavano in quel momento.
Ma infatti soprattutto i giornalisti della sinistra americana. Io mi ricordo al Festival Internazionale a Ferrara questo settembre ho assistito a un dibattito che comprendeva tre giornalisti. Uno di questi era David Reif, che è un giornalista di sinistra americano, che ha detto Trump, sono sicuro, verrà massacrato alle elezioni. Successivamente un altro dei giornalisti che partecipavano al dibattito, che invece era inglese, scrive per il Guardian, l'ho intervistato e mi ha detto io ci andrei coi piedi di piombo. A parte che, vabbè, veniva dall'esperienza della Brexit, quindi... Se era stato reso,
era
stato reso più prudente, però probabilmente lui era in una bolla diversa da quella in cui era il giornalista americano, aveva una visione non so se più ampia o meno ampia, ma comunque diversa da quella del giornalista americano.
Forse aveva più consapevolezza.
Che gli ha permesso di dire stiamo attenti. Il giornalista europeo la vedeva diversamente dal giornalista americano, ma anche io mi ricordo già quando non si erano ancora concluse le primarie, in Europa, in Italia, si diceva caspita, se Bernie Sanders va contro Trump, Bernie Sanders lo distrugge, però la Clinton contro Trump, stiamo attenti. C'era una consapevolezza diversa, quindi non saprei. È una questione di anche la prospettiva che sia.
Peraltro, insomma, internet a parte, ma l'analisi del presente, anche magari alla luce di che cosa è stato prima, potrebbe anche, insomma, far pensare che questa non è un'epoca in cui prendere sotto gambe i populismi, a parte tutte le bolle informatiche, dei social, d'accordo, però analizzare un po' il presente potrebbe già, almeno a un occhio un po' attento, ma anche non troppo attento, secondo me basta poco per non prendere del tutto sotto gambe i populismi proprio al giorno d'oggi, insomma, visto che non è proprio un momentino facile. C'è anche poi tutto il fatto che va in parallelo con la questione politica, ma può non essere sempre strettamente legato alla politica, delle notizie false, delle bufale che hanno alimentato anche un nutrito gruppo di persone contro i vaccini, insomma ce ne
sì,
sono tante
di storie. Sullo stesso Trump, durante le elezioni si diceva che fosse stato scomunicato dal Papa e che avesse stuprato una ragazzina di 13 anni.
No, quello è il marito della Clinton.
Il marito
dicevano,
della Clinton,
sì.
Lo diceva.
Sì, infatti comunque questa ondata di... Sì. Questa ondata di notizie false comunque non è che riguarda soltanto un partito solo, comunque riguarda entrambi i partiti. Quindi...
Sì, ma quello
riguarda
che...
proprio la nostra, il nostro esistere,
sì, esatto.
Oltre che la politica, insomma.
Ma come dimostra la storia del prete Gianni, le balle si dicono da quando nasce l'uomo.
Sono trasversali, non hanno un ceto, sono abbastanza democratiche in questo.
Questo sicuramente, però il problema di oggi, secondo me, è molto più amplificato per il fatto che comunque queste notizie false passano attraverso i social network che appunto sono usati sia dai ceti alti, medi e bassi. E questi social network ti fanno passare articoli di giornali dai titoli improbabili, quindi non saprei, tipo New York Times Co, robe così, e queste cose però rimbalzano in tutto l'internet e quindi da notizie false
ci rimangono
e quindi da notizie false che uno potrebbe facilmente riconoscere come false, perché comunque adesso parliamoci chiaro, se io apro un determinato sito già dalla grafica più o meno vedo se è affidabile o no. Il problema diventa poi quando si riprendono tutte queste notizie false, quindi come dicevo prima rimbalzano nell'internet e quindi da notizie false in fondo diventano praticamente vere.
Il vero rischio adesso potrebbe essere anche, diciamo, un fatto più snobistico di dire ci sono, c'è la gente, c'è il popolo che sa sempre meno, che sa discernere sempre meno E poi, insomma, rimanere un po' indietro sulla storia, perché a forza di dire la gente non è analfabeta funzionale, quindi non sa analizzare una situazione, non sa leggere un articolo mediamente più complesso, né sa capire qual è la realtà, rischiando poi di non trovarci, insomma,
ma io poi sono
investiti da questa
cosa. Contrario a questi attacchi sgarbiani agli ignoranti. Anche l'ignorante ha diritto di votare. Una persona può votare anche senza essersi informata, anche votando di pancia, anche avendo la quinta elementare. Una persona deve avere il diritto di votare. Io sono contrario a questi attacchi agli ignoranti, agli analfabeti funzionali. Basta, non attacchiamo di più. Lasciate le persone ignoranti libere di essere ignoranti. Comunque, la cosa importante che volevo dire è che l'aspetto più eclatante dello scollamento tra realtà virtuale e realtà in Italia lo abbiamo avuto l'altro giorno su Rete4, quando si sono affrontati Bello Figo Gu e la Santanché. La cosa incredibile della Santanché è stata... Ah, la Mussolini, è vero, Mussolini. Non la Santanché, scusate, le confondo.
Entrambi.
Dalla regia esatto. Gli abbiamo risistato.
Sì, la Mussolini e Bello Figo Gu. E quando Bello Figo Gu ha fatto vedere la sua canzone in cui diceva io non pago affitto, la Mussolini non è riuscita a capire che la stava trollando, ci ha creduto, l'ha presa sul serio, al pari Belpietro, al pari anche gli altri ospiti in studio, tutti hanno creduto che Bello Figo Gu fosse serio. Questo è proprio l'emblema dello scollamento totale dalla realtà.
Se fosse qualche meno giovane che ci ascolta, tipo, non so, qualche genitore, trollare vuol dire essere assolutamente ironico nel dire la cosa che si sta dicendo. Cioè, Bello Figo ovviamente è un personaggio, per chi non lo conoscesse è un individuo molto simpatico che cantava Mangio la pasta col tonno.
No, infatti,
comunque poi è diventato un opinionista politico di, diciamo, di gran rispetto.
Infatti mio padre, che alla fine è un utente, non ha social network, però alla fine è un utente di internet, non conosceva Bello Figo e sul momento è rimasto allibito.
Sul momento non lo puoi capire se non sai tutta la parodia in cui è inscritto.
Quella è proprio... veramente caratterizza le filter bubble. La Mussolini è completamente in un altro aspetto, ha completamente
lei
un altro tipo di informazione.
Lui invece aveva dalla sua il fatto che comunque se ne fregava di quello che diceva, perché stava solo scherzando comunque a...
Sì, ma è proprio
fino all'ultimo
l'incapacità della Mussolini di capirlo, perché non aveva i mezzi, nel senso di non aveva mai visto, non aveva presente la cultura da cui Bello Figo nasce. E che è nato su internet, creato su internet, ha un suo peso elettorale, infatti il no ha perso dopo il suo endorsement, però la Mussolini non aveva la capacità di capirlo, e la Mussolini usa Facebook, usa Twitter, quindi sono comunque cose importanti, cioè un'incomunicabilità tra realtà virtuale, realtà, diverse realtà virtuali, che è preoccupante.
Soprattutto per il fatto che alcune, spesso tante bufale, stronzate, possono non essere vere, ma fanno parte di altri piani di lettura della realtà che non sono meno reali della realtà stessa, quindi vanno prese in considerazione, perché non calcolarle è il modo migliore per dargli anche molto, molto risalto.
Sì, poi un altro esempio eclatante che probabilmente conosciamo più o meno tutti è quello che ha un nome fantastico, ma purtroppo è anche una cosa abbastanza triste, è quella del Pizzagate, cioè di questa questione di un uomo che è entrato in una pizzeria e ha cominciato a sparare pensando che quella pizzeria fosse un luogo di ritrovo per raccolte fondi pseudo di criminalità organizzata / satanista della Clinton, che era in combutta appunto con questo proprietario di una pizzeria di Washington. Quindi adesso io non è che sto facendo allarmismo né terrorismo psicologico, però questo proprio è l'emblema di quello che dicevi anche Nicola prima, cioè dello staccamento tra il mondo virtuale e quello reale, cioè che da una falsa notizia del genere si arriva proprio anche a un atto concreto. Poi
certo, lì bisogna starci attenti, perché veramente a mio parere, magari anche qua adesso mi morderò la lingua in futuro, ma per credere che uno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti faccia accordi con un pizzaiolo, insomma, o comunque un proprietario di una pizzeria, veramente ci vuole l'America per questo fatto, insomma.
No, è importante però, secondo me, non sottovalutare la forza della falsa notizia. Insomma, alla fine pensare anche il teatrino che hanno fatto.
Quanta
bello
propaganda si può fare su una falsa notizia?
Assolutamente.
No, ma noi come giornalisti in realtà siamo colpevoli. Per esempio, il Trump italiano, che è il Movimento 5 Stelle, quante volte lo consideriamo? Quanti post del Movimento 5 Stelle avete visto sul vostro feed di Facebook? Ditemi la verità. Io nessuno.
Zero.
Questo vuol dire cosa? Che non stiamo seguendo per niente le notizie del Movimento 5 Stelle.
Mi sono sforzata di ascoltarlo domenica dall'annunziata di Maio, perché so che bisogna capire cosa
Sì, ma
dicono.
Quelli sono i media tradizionali attraverso cui lo guardiamo. Su internet io non ho mai visto sulla mia home di Facebook una singola notizia del Movimento 5 Stelle. Questa, mi rendo conto, è una cosa gravissima. Ed era uscito poco tempo fa su Vice un articolo di un ragazzo che si era infiltrato nelle pagine Facebook del Movimento 5 Stelle e aveva analizzato e ha notato tra l'altro che tutti i fenomeni virali e le bufale più grandi che partono e nascono sull'internet italiano partono da questi gruppi di Movimenti 5 Stelle che noi assolutamente ignoriamo, di cui noi non sappiamo niente. Quindi, per esempio, non so, le scie chimiche è una cosa di cui noi ridiamo, ma da dove è nata questa domanda? Io personalmente me la sto ponendo per la prima volta in questo momento in trasmissione, non me la sono mai posta prima. E questo vuol dire che noi, come aspiranti giornalisti, siamo colpevoli a nostra volta e dobbiamo stare attenti.
Con questo quindi possiamo concludere la puntata. Non vivrete in una filter bubble se andrete a cercare Vulcano Statale su Facebook.
Ma io direi iscriversi al podcast di Magma su iTunes. Se volete venire a scrivere per Vulcano Statale siete ben accetti, mettete mi piace alla pagina su Facebook Vulcano Statale. Noi siamo quattro redattori di Vulcano Statale, il giornale degli studenti della Statale, ho detto Statale 300 volte, e Magma è il podcast che trovate ogni giovedì dalle 3 alle 4 circa in diretta su radiostatale.it e poi in podcast su iTunes. Io su Twitter, ci trovate anche su Twitter, sono Sius Bimblots, con me c'era Giulia Gelmetti che è su Twitter
Giulia Gelmetti 3.
Io sono Barbara Venneri, su Twitter sono @babivenneri.
E io sono @uvastro.
Bellissimo. E allora ci salutiamo veramente con l'ultima puntata dell'anno e della stagione, ci risentiamo a gennaio, questo era Magma e buone feste.
Vi facciamo gli auguri di Natale.
Buone feste.
Buone feste.
E tanti auguri alla nostra Susanna.